Buonasera a tutti quanti. Voltiamo la pagina e preghiamo insieme l'invocazione allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sangue, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Dal Vangelo secondo Luca. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, 2 uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 2 uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Vi chiedo di sedervi così iniziamo il nostro cammino sulle orme di questa trasfigurazione, in questo nostro cammino di Quaresima. Spiego solo rapidamente quella che è un po' la struttura, come la scorsa settimana. Adesso un momento di lezione dedicata alla pagina che conosciamo, che abbiamo ascoltato anche domenica nel Vangelo della seconda di Quaresima. Dopodiché, al termine della lezione, un tempo di preghiera personale con un po' di musica, insomma, per la meditazione. E poi concluderemo con una decina del Santo Rosario, in modo particolare poi con l'intenzione della pace per le terre che sono ancora devastate dalla guerra. Allora cominciamo, dicevo, il nostro cammino. Ho pensato di dividere, ho un po' la sensazione di un rimbombo, voi ditemi se poi io cerco di cambiare la voce, fate dei segni. Ho pensato di dividere quello che è un po' il percorso della nostra lezione secondo la normale e tradizionale suddivisione, per cui prima facciamo un po' un cammino che ci permette di capire dove è collocato il passo della trasfigurazione nel Vangelo di San Luca. Vediamo alcuni rimandi all'interno della scrittura per quanto riguarda gli altri Vangeli piuttosto che altri passi. Poi entriamo nel nostro Vangelo di questa sera e andiamo verso quella che è l'orazione, per poi lasciare un tempo di contemplazione personale alla fine. Innanzitutto la cosa che stupisce quando si guarda questa pagina di Luca, se si prende il capitolo da cui è tratto, che è il capitolo 9 del Vangelo di San Luca, si ha l'impressione che sia un episodio straordinario all'interno di una cornice che vuole essere, da parte di San Luca, una cornice molto densa. Il passo della trasfigurazione, che già di per sé no, è decisamente ricco di elementi, sembra quasi essere un po' un cammino di climax, si direbbe. Cioè si passa da alcuni insegnamenti molto semplici di Gesù e un po' per volta è come se questo capitolo prendesse velocità, costringendoci di fatto a stare al passo in qualche maniera. E non a caso poi passa per la trasfigurazione, la ridiscesa dal monte, ancora degli insegnamenti, e poi si arriva all'apice con la conclusione del capitolo in cui Gesù ha il famoso dialogo con i tre discepoli, per cui innanzitutto prende la ferma decisione, dice San Luca. Isaia direbbe rese il suo volto duro come la pietra, quindi con l'intenzione ferma di andare verso Gerusalemme, e si avvicinano quei tre uomini famosi che gli dicono ti seguirò dovunque. E Gesù che risponde: caro mio, sappi che non so dove mettere il capo. A un altro dice seguimi, e quello risponde devo andare prima a seppellire i miei parenti. E il terzo dice ti seguirò ma dammi il tempo di salutare. E tutti e tre questi discepoli si sentono dire che in qualche maniera non è abbastanza il loro amore. Ecco dove questa velocità che il Vangelo di San Luca prende nel capitolo 9 ci vuole portare. Sembra già di sentire quelle pagine in cui Gesù dice chi mette mano all'opera, no? Della grande torre, piuttosto che la sua battaglia, pensi bene se ha le energie poi per portarla avanti. Senza stare troppo a correre, diciamo che all'interno di questo capitolo abbiamo i primi 9 versetti sono dedicati alla missione. Gesù parla con i suoi discepoli e dice loro che dà loro il potere di scacciare i demoni e dà loro il potere di operare guarigioni. Sono mandati. Sono mandati perché possano portare un messaggio. E quindi in qualche maniera possiamo immaginarci, no, questi discepoli che tutti ringalluzziti sono contenti di sentire che il Maestro si fida di loro. E Luca prende le nostre ali, no, che sono già di chi pensa di essere arrivato perché Gesù ci manda, e parla di Giovanni il Battista con una pennellata che non serve a niente nel racconto, se volete poi potete leggerlo, non serve a niente, ma Luca con quello dice fate attenzione che Giovanni il Battista ci ha rimesso la testa. Richiamo al fatto che non esiste una missione che poi non abbia in qualche maniera un prezzo per il missionario. Dal versetto 10 al 17 la grande moltiplicazione dei pani, San Luca ne cita una soltanto, la moltiplicazione dei pani che dice in qualche maniera questa creazione nuova, no? Tutti che sono felici nella pace, questo contesto di paradiso, Gesù che si prende cura della sua comunità, Gesù che di fatto mette già in campo tutto quello che sarà il dono di sé. La moltiplicazione dei pani è semplicemente, no, una prima fotografia di quello che sarà l'Eucaristia. Dopo la moltiplicazione dei pani, come non bastasse, altri 10 versetti dedicati alla professione di Pietro. La grande domanda, voi chi dite che io sia? Vedete che tutto in questo capitolo è costruito perché non ci si può permettere di seguire Gesù se non ci si è fatti un certo tipo di ossa. Voi chi dite che io sia? E la gente chi dice che io sia? E quindi poi Pietro che dice tu sei il Cristo di Dio e Gesù che inizia a raccontare della sua passione. Eccolo lì, il prezzo che lui sa che sta per essere messo in campo da parte sua e il grande insegnamento che il discepolo non è da più né da meno del suo maestro, che quindi come perseguitano lui. perseguiteranno anche noi. E quindi la necessità, chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce e mi segua. Solo a questo punto ecco che il seguire Gesù improvvisamente diventa, questi 8 giorni dopo, Gesù sale sul monte portando con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Non stiamo adesso a spendere tante parole sulla trasfigurazione, tanto lo conosciamo il brano. È chiaro che qui dentro si gioca il passaggio tra il prima di quello che i discepoli hanno visto fino a lì e il dopo. Niente può essere come prima, no? Per quanto una volta che scendono le cose saranno le stesse. Luca gioca su una simmetria molto bella. Al centro ci sta la trasfigurazione. Prima c'era la missione, c'era la moltiplicazione dei pani, l'annuncio della Pasqua. Trasfigurazione, si scende, guarigioni, annuncio della Pasqua, discepolato. È la stessa cosa? No, perché in mezzo si è incastrata questa gemma, questa perla preziosa della trasfigurazione. Pietro, Giacomo e Giovanni e poi, no, a cascata tutti gli altri discepoli non potranno più pensare di non avere risposta alla domanda: voi chi dite che io sia? Pietro, Giacomo e Giovanni, simbolo della Chiesa, quindi simbolo, no, della nostra umanità, non saranno più capaci, come dire, di vedere Gesù soltanto come un grande uomo, un grande maestro. C'è necessariamente il passaggio alla contemplazione del mistero di Dio che si rivela. E allora ecco che un pochino per volta la trasfigurazione passa dall'essere il racconto tout court di questo grande episodio e acquista di fatto tutta quanta una profondità, la necessità di un lavorare sui simboli. Occorre toglierla, no, dal suo contesto per comprendere di che cosa sta parlando quella particolare storia che ci viene consegnata, per poi capire in quale maniera il nostro discepolato, il nostro seguire Gesù, soprattutto nel tempo della Quaresima, diventa e deve diventare qualcosa di diverso. In qualche maniera la domenica che abbiamo passato, fratelli e sorelle, fa proprio da spartiacque. C'era un prima, come siamo arrivati alla scorsa domenica, e deve esserci un adesso. La Chiesa lo sa, a livello di liturgia ci aveva consegnato nella prima domenica un Gesù totalmente umano, provato, affaticato, affamato, che sì, risponde alle tentazioni del diavolo, botta e risposta, senza vacillare, ma che ogni volta ribadisce che quelle prove, no, le sta subendo perché decide di essere uno di noi. E questa domenica invece ci restituisce quel volto glorioso che è pura luce e che ci chiede di entrare dentro il grande mistero pasquale. Normalmente la tradizione della Chiesa, quando parla della trasfigurazione, dice che in qualche maniera è Gesù che permette ai suoi discepoli di vivere la passione, di accettare la croce, di accettare la sofferenza di Gesù, perché con la memoria al Tabor sanno che sarà la gloria di Dio a manifestarsi e non la sofferenza dell'uomo a vincere. E allora, in qualche maniera, prima di entrare a tutti gli effetti dentro il testo, limitiamoci a vedere se gli altri evangelisti ci dicono cose diverse e da dove Luca prende tanto dell'insegnamento che ci dà sulla trasfigurazione. Innanzitutto, per quanto riguarda il tema della trasfigurazione, è tanto grande che non soltanto lo troviamo anche negli altri Vangeli sinottici, in Marco e in Matteo, ma lo troviamo praticamente identico. Segno che in qualche maniera tutte e tre le tradizioni riconoscono che c'è lo stesso insegnamento, ma non solo. C'è anche lo stesso modo di avvicinarsi. In tutti gli evangelisti, che sia Matteo, che sia Marco, che sia Luca, rimane sempre un po' vicino alla moltiplicazione dei pani, rimane vicino alla professione di Pietro, rimane vicino all'annuncio della Pasqua. E qui, fratelli e sorelle, siamo davanti a uno dei grandi misteri, no, nella creazione dei Vangeli. Perché queste similitudini ci dicono che la tradizione sulla trasfigurazione è stata consegnata uguale a tutti gli evangelisti, come se ci fosse un riferimento comune per tutti gli Vangeli. Sappiamo che i Vangeli sono di aree diverse nel Mediterraneo, ma c'è un unico messaggio che arriva a tutti gli evangelisti. La trasfigurazione è uno dei pochi episodi della vita di Gesù che troviamo anche fuori dai Vangeli. Nella seconda lettera di Pietro, al capitolo primo, nei versetti 17 e 19, troviamo l'Apostolo che nel momento in cui parla con la sua comunità dice proprio questo: «Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo». Non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli, infatti, ricevette onore e gloria da Dio Padre. Quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria, «Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Ecco qui la fonte comune che permette agli evangelisti di costruire la narrazione della trasfigurazione proprio alla luce di un insegnamento di chi ha testimoniato la sua presenza e la sua partecipazione a quel mistero. Certo, non troviamo la trasfigurazione di Gesù nel Vangelo di Giovanni, ma questo perché è sufficiente come risposta sapere che tutto il Gesù del Vangelo di Giovanni per 20 capitoli è un Gesù già trasfigurato. È un Gesù che mette in luce innanzitutto quella gloria praticamente a ogni respiro, prima ancora che a ogni azione. Quindi troviamo riferimento in entrambi i Vangeli sinottici, oltre a Luca, troviamo il rimando all'interno della lettera di Pietro. Quindi Luca si rifà a questa tradizione, ma nel momento in cui si tratta di prendere poi in mano il linguaggio di questo passo, le immagini che sceglie Luca e quindi poi tutto quello che è la costruzione letteraria di questo passo, basta entrare dentro il libro dell'Esodo. Praticamente dal capitolo 18 dell'Esodo al capitolo 34 dell'Esodo abbiamo tutta la trasfigurazione che Luca condensa dentro 10 versetti. Abbiamo Mosè, abbiamo la salita al monte, abbiamo le nubi, abbiamo la luminosità del diaspro che poi diventa il fatto che Gesù cambia la sua veste, abbiamo il volto, Mosè che ridiscende dal monte col volto luminoso, abbiamo il riferimento alle capanne. Abbiamo una serie di elementi che ci riportano dentro a quello che è stato il cammino con cui Israele si è liberato dalla schiavitù dell'Egitto ed è arrivato poi alla terra promessa. Ecco qui il cuore della Pasqua che questo passo ci chiede, no, di afferrare, ci chiede di andare dentro e vivere per poter poi vedere il nostro discepolato in maniera diversa. Vedere se siamo capaci di portare la croce con Gesù, perché in qualche maniera ecco che qui dentro ci sta tutto quello che in qualche modo Mosè e il popolo eletto hanno attraversato per raggiungere la salvezza. Partiamo da metà del testo, semplicemente perché è il luogo dove questa cosa viene più a galla. A un certo punto sappiamo che Pietro dice a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne», dice Luca. Immediatamente, perché le capanne? Poteva usare un altro termine. Troviamo il termine tende nelle altre redazioni. Luca usa il termine capanne, che è il segnale che si sta celebrando in questo momento la festa delle capanne. La festa delle capanne la troviamo dentro il libro dell'Esodo al capitolo 34, quando il Signore dà questo ordine: festeggerete per 7 giorni. Nell'ottavo giorno, avevate notato che qui si inizia con questo numero? Normalmente siamo abituati, ma purtroppo il testo del Vangelo non ce lo concede. Ma il testo sacro non usa l'introduzione in quel tempo Gesù prese con sé, ma dice 8 giorni dopo questi discorsi. È l'ottavo giorno quello che si sta celebrando nel momento in cui siamo lì sul monte con il Signore. L'ottavo giorno che è sia il giorno della festa, no? Per Israele, che in qualche maniera festeggiava la festa delle capanne a memoria del fatto che con capanne erano sopravvissuti per attraversare il deserto nei 40 anni di deserto. Con quelle capanne erano stati protetti da Dio. Ed ecco quindi che quando Pietro dice facciamo capanne, in qualche maniera ci riporta lì dentro, alla storia della salvezza. Pietro in qualche maniera ha capito, non sa gestirsi perché non ce la fa mai, ma ha capito che lì si sta giocando qualcosa di più che il vedere Signore Gesù che in qualche maniera sfavilla, che il rendersi conto che insieme a Gesù ci sono queste figure. Pietro ha capito che lì si sta ricelebrando la Pasqua, che siamo nell'ottavo giorno della festa che celebra la liberazione dall'Egitto. E allora, dopo questi 8 giorni, apre il Vangelo di Luca. 8 giorni dopo, il Signore Gesù prende Giacomo, Pietro e Giovanni e li porta sul monte. 8° giorno che non è, per quanto riguarda noi cristiani, soltanto la celebrazione della memoria, per cui si fanno 8 giorni di festa perché è il tempo intero. Ma è l'idea di essere messi a parte insieme con Gesù della sua risurrezione. Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni, prende la Chiesa, prende l'umanità più umana della Chiesa e la porta con sé sul monte per metterla a parte della sua gloria, per metterla a parte della sua Pasqua, per metterla a parte della sua salvezza, per far vedere quello che è il cammino dell'umanità. Non a caso è proprio il suo volto quello che trasfigura, non a caso è proprio la sua veste quella che diventa luminosa. Conosciamo bene noi il passo di Marco che dice che quella veste divenne bianca, bianca al punto che i lavandai della terra mica ce la fanno. È il modo che ha Marco di dire questa cosa non è della nostra natura, appartiene a qualcos'altro. E quel qualcosa d'altro, quella natura divina, ci viene donata. Questa è l'idea della trasfigurazione. Allora, da lì in poi si entra dentro quelle che sono le grandi manifestazioni divine dell'Antico Testamento. Forse ricorderete che la prima volta che Dio si manifesta sul monte, il popolo sente soltanto tuoni, lampi e vede una nube. E ha l'impressione di sentire la voce di Dio, e quando sente la voce di Dio ne ha talmente tanta paura da dire a Mosè: parlaci tu con quello lì. Parlaci tu perché noi abbiamo paura di sentire quella voce. Luca è l'unico che non sottolinea la paura dei discepoli, ma chiama in causa di fatto tutto quello che invece è il discorso poi delle altre grandi manifestazioni di Dio dell'Antico Testamento, che è il sonno. Il sonno non è tradizione solo ebraica, sappiamo che tante volte, no, i sogni diventano per l'antichità il luogo dove Dio si manifesta. Ma sicuramente dentro la scrittura c'è il rimando a una serie di personaggi che non sono casuali nel loro dormire. Attenzione, Pietro un attimo prima ha fatto la sua grande professione e in qualche maniera diventa il Pietro, colui che in qualche modo deve tenere in piedi poi tutto il sistema. E non è un caso che proprio lui, nel momento in cui apre la bocca, è colui che insieme ai grandi patriarchi, Giacobbe, che dorme su un sasso e vede Dio, Abramo, la scorsa domenica, forse vi ricordate, che dopo aver tagliato tutti quanti gli animali, si sente oppresso dal sonno. Questo che cosa ci dice? Proviamo a vedere la trasfigurazione, anziché come tutta quanta è incentrata, no? Spostiamo la telecamera, l'obiettivo. Non tanto sul cammino di Gesù, sulla trasformazione di Gesù. Spostiamo la telecamera perché quello con il sonno, quello che assiste alla teofania, alla grande manifestazione di Dio, alla sua rivelazione, è Pietro, e con lui Giacomo e Giovanni. Quindi il focus dell'azione non è su Gesù. Il cuore della trasfigurazione è un dipinto al quale assiste l'umanità intera insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, e che assistendo a quella trasformazione straordinaria deve scendere lei per prima trasfigurata. Vedete, tante volte il nostro parlare della trasfigurazione in qualche maniera è un consegnare a Gesù la scena. Ma qui il patriarca in un certo senso diventa Pietro, colui che dormendo assiste alla teofania, colui che sente la voce, quel richiamo, no? È esattamente come Giacobbe. Non penso che a nessuno venga in mente nel momento in cui Giacobbe ha il sogno della scala, di pensare che il protagonista sia la scala. Il protagonista è Giacobbe che sogna la scala. Il protagonista è Pietro, il protagonista è la Chiesa che assiste alla trasfigurazione del suo Signore. E con lui anche noi, chiamati a contemplare quel mistero che poi diventa, spostandoci su un testo molto lontano dall'Esodo, anche molto lontano da Luca, diventa quel riferimento alle vesti candide purificate nel sangue dell'agnello che troviamo poi nell'Apocalisse. Se ci pensiamo è sbalorditivo, no? L'Apocalisse verrà scritta quasi 100 anni dopo il Vangelo di San Luca. Eppure, se guardiamo così, con occhio semplicemente che guarda a Dio che si rivela senza farci domande sulla cronologia, il passo della trasfigurazione tiene dentro di sé l'intera storia della salvezza. Dalla liberazione dell'Egitto, del popolo eletto, alla creazione del grande popolo di Dio, di cui canta l'Apocalisse, con coloro che passano attraverso la grande tribolazione, le cui vesti vengono purificate dal sangue dell'agnello e che prendono parte alla grande liturgia del cielo. Luca forse non lo sapeva che avrebbe in qualche maniera legato così i due estremi di tutta la scrittura, ma Dio probabilmente invece sì. E allora ecco che in qualche maniera andiamo dentro al testo, abbiamo detto che è un testo che è molto prezioso, molto ricco di elementi, pieno di piccoli rimandi, e in modo particolare che possiamo riassumere in un momento che è di gloria, la manifestazione che si chiama Teofania. È un momento di ascolto, quindi di rivelazione. È il mio figlio prediletto, ascoltatelo, quindi ha a che fare con una epifania. Non è solo Dio che si manifesta, no? Per farsi vedere glorioso, ma che ci parla. Terzo, siamo portati con questo passo nel cuore dell'annuncio pasquale, preannunciato da Gesù con la passione, ripreso da Gesù col tema della passione, vissuto da Gesù nel tema pasquale che l'Esodo, dentro alla trasfigurazione, riracconta. E allora a questo punto andiamo un pochino più nel dettaglio del testo che abbiamo. Dicevo, purtroppo davvero, credetemi, prendetela sulla fiducia, il Vangelo di Luca fa questo riferimento qua, no? 8 giorni dopo questi discorsi, cioè dopo la professione di Pietro, la questione della Pasqua, eccetera. E quindi siamo, come dicevo prima, portati dentro l'ottavo dì, dentro il giorno della risurrezione. E quindi è un Gesù che ci trasferisce nel suo tempo. La trasfigurazione è il momento in cui il tempo del mondo rimane a terra mentre si sale sul monte. E che diventa quindi anche il discorso dell'incontro con il Dio glorioso dell'Antico Testamento che si manifesta in Gesù. È anche un po' una consegna, no? Di quello che era il grande manifestarsi di Dio dell'Antico Testamento, per cui adesso per noi, nuovo popolo, il nostro Dio sta lì. Non è più semplicemente nella nube come una voce, come l'Antico Testamento lo insegnava, ma è di carne, ossa, glorioso e insieme umile, che davanti ai nostri occhi si manifesta nella sua pienezza. E allora non è semplicemente più un tempo pasquale che è soltanto per Dio, per cui la gloria è sua e basta, ma quella gloria raggiunge la nostra umanità, raggiunge l'umanità di Cristo e della sua Chiesa. C'è però un secondo elemento che Luca ama piazzare di qua e di là quando parla di Gesù. Negli altri Vangeli non c'è. Negli altri Vangeli, quando Gesù arriva sul monte, si dice là fu trasfigurato davanti a loro. Luca, sottolineatura, mentre pregava. E mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Sembra quasi che Luca sia preoccupato che noi pensiamo che il rapporto con Dio possa essere una sorta di meccanismo, no? Per cui funziona tutto quanto senza che ci sia niente da parte nostra. Già all'inizio del suo Vangelo, quando Gesù veniva battezzato, è interessante, Luca lo sottolinea, tutti ricevono il battesimo e mentre Gesù era in preghiera si aprì il cielo e scese lo Spirito Santo. La preghiera diventa per San Luca, e con San Luca ovviamente viene consegnata a noi, la preghiera diventa il luogo insieme con Gesù per riuscire ad aprire quel canale di incontro, quel canale di grazia, quel canale di rivelazione con Dio. Qui possiamo vederci un po' quello che vogliamo, possiamo anche vederci in qualche maniera una comunità che forse Luca vedeva incapace, no, della preghiera. Quale che sia stato il motivo che ha portato lui a sottolineare così tanto la preghiera di Gesù, non lo sappiamo. Certo è che ciascuno di noi può cercare di capire se effettivamente c'è o non c'è a livello di preghiera personale. Dove preghiera personale può diventare, guardandola in questa luce qui, il pensiero di far entrare la trasfigurazione nelle cose della nostra vita. Non tanto una preghiera intesa come un parlare con Dio dicendo cose a Dio e quant'altro, ma l'idea di partecipare per mezzo della preghiera della nostra trasfigurazione e della trasfigurazione dei luoghi in cui viviamo. Proprio la logica di aprire un canale per cui quella grazia raggiunge noi e raggiunge le cose. E allora trasformare la nostra preghiera in questa forma. Ancora, procedendo nel testo, diamo un'occhiata all'ora, per 5 minuti mi riprendo. Mentre prega, cambia il volto, siamo nel giorno della Pasqua, compaiono questi due uomini che conversano con lui. Mosè e Elia. Sono tanti i paralleli, ovviamente. Luca lo sa, lo sanno tutti gli autori dei Vangeli. Mosè è colui che sale sul monte e scende dal monte praticamente in ogni capitolo, soprattutto dell'Esodo. Sale per le battaglie, sale per la preghiera, sale per consultare Dio, sale per le tavole della legge, sale per i sacrifici. Tutti i momenti di apice spirituale sono sul monte. Elia, Elia credo che tutti quanti ricordiamo il fatto che ci sia il momento in cui si rifugia sul monte, sull'Oreb, nel primo libro dei Re, capitolo 19, e mentre lì nascosto nella grotta, dopo aver desiderato la morte perché si sente abbandonato da tutto e tutti, mentre lì sente di essere chiamato a mostrarsi alla presenza di Dio. È il famoso brano in cui Elia sente la tempesta, sente il fuoco, sente i fulmini e poi sente la brezza leggera e esce per portare ascolto. Ancora una volta la capacità di sentire diventa una delle cose fondamentali del monte. Quindi abbiamo queste due figure che incarnano, lo sappiamo, uno è la legge, Mosè, l'altro i profeti, Elia, ma non solo incarnano questo incontrare Dio sul monte, e come se non bastasse, entrambi incarnano figure di intercessione. Tutti e due prendono per sé il compito di fare cose per il popolo. Mosè, la scrittura lo dice mille volte, si mette sulla breccia ogni volta che Dio dice spostati, che ci penso io a questo popolo. Mosè sta lì e no Dio, siamo qui per loro, dobbiamo andare avanti. E Elia dall'altra parte, per quanto ancora sacrificherete a Baal, per quanto ancora starete dietro a due dei, sceglietene uno. E il grande sacrificio con cui Elia riconferma Israele. Ma c'è l'ultimo elemento, che è elemento comune. Entrambe, Mosè e Elia, sono figure di sacrificio. Mosè vive tutta l'ultima parte del suo viaggio sapendo che neanche lui potrà entrare nella terra promessa. Ma questo non porta da parte di Mosè alla decisione di abbandonare tutto e tutti, ma sta ancora lì, a offrire se stesso fino in fondo, pur sentendosi abbandonato. Al punto che in Deuteronomio lo dice anche, c'è un passaggio in cui dice al popolo: per colpa vostra non posso neanche entrarci nella terra promessa, ma ricordati che è preziosa, sembra dire. Esattamente quello che poi, in un modo o nell'altro, nella sua grande espiazione sulla croce, Gesù compie per tutti quanti noi. E Elia, che dopo quel sacrificio, dicevo prima, si trova da solo, al punto che fugge nel deserto, torna anche il deserto, cammina e a un certo punto dice non ne può più e vuole lasciarsi morire. Ha accettato di difendere il Dio di Israele e in qualche maniera questo ha comportato per lui quel prezzo. E allora ecco che Gesù non è semplicemente il punto di incontro, no, tra la legge, i profeti, l'Antico e il Nuovo Testamento. Lì si sta giocando la somma, no, di tutti gli elementi con cui Dio ha progressivamente nel tempo salvato Israele, prima che il popolo arrivasse alla terra promessa e dopo che è arrivato alla terra promessa. Ma qui, sembra dire Elia, sembra dire Luca, si gioca una terra promessa diversa. Ed è chiaro che qui si porta dietro il grosso punto interrogativo che ci consegna: questo è il prezzo, questa è la via. Cosa siamo disposti a mettere per poterla ottenere? E allora, in qualche maniera, e questa volta però un po' taglio e un po' concludo, faccio soltanto riferimento a quello che è la tematica della trasfigurazione se la guardiamo in una chiave un po' più articolata. Sicuramente c'è la questione personale, no? Ciascuno di noi, ma siamo abituati così. Vediamo il nostro cammino spirituale e a volte solo quello, per cui trasfigurazione significa il mio prendere parte alla vita eterna, il mio prendere parte a un certo tipo di vita, il mio dono che mi viene fatto dal buon Dio. Qualche anno fa, era il 2015 mi sembra, al grande convegno di Firenze dedicato alla Chiesa italiana, uno dei punti fu proprio dedicato al trasfigurare. Trasfigurare inteso come l'azione dei cristiani che nella vita di tutti i giorni portano qualche cosa di unico, che è quella presenza di Dio, e lo fanno proprio per trasformare i contesti in cui vivono. Allora ecco che il convegno di Firenze consegnava questi tre grandi elementi: il celebrare, quindi la questione del come attraverso l'azione sacra il popolo di Dio rende presente Dio nel mondo. E se ci pensiamo, forse proprio il fatto che la moltiplicazione dei pani sia appena prima il passo della trasfigurazione ci riporta lì. Tante volte per noi il celebrare l'Eucaristia non ha a che fare con il cambiare il volto del mondo. Il nostro celebrare i sacramenti non ha a che fare con il cambiare il volto del mondo. Tante volte il nostro celebrare ha a che fare con o il senso del dovere, senso di colpa, o ha a che fare invece con la necessità di dover dimostrare che teniamo determinate cose. La prospettiva della trasfigurazione porta con sé dentro quel motto, no, di Pietro. È bello essere qui. Il secondo grande passo aveva a che fare con l'interiorità, il secondo verbo, il pregare. Trasfigurare significa portare all'interiorità, scoprire l'interiorità, valorizzarla, dargli spazi di fioritura. E allora qui la questione è anche quella un po' di riflettere come Chiesa, come comunità vicine anche. Creiamo luoghi e tempi per poter far fiorire la nostra interiorità e delle persone che ci stanno accanto. I giovani, i pari, gli anziani. E poi da ultimo l'idea della creazione di un dialogo più aperto con Dio, che passa attraverso la parola di Dio. Inteso come il fatto di camminare nella nostra vita al fianco di Gesù. Gesù che si prende quei discepoli e se li porta al monte, diventa simbolo di Gesù che vuole far prendere parte della sua vita tutti quanti gli uomini. E questo passa attraverso il conoscere Gesù. E quindi anche il nostro conoscere il Vangelo, conoscere le Scritture, approfondire la parola di Dio. Veniva in mente, e concludo, quella che era una massima che mio padre spirituale mi diceva ogni volta quando parlava di Benedetto XVI e del valore della parola di Dio. Quando Benedetto XVI insegnava: leggete la parola di Dio perché vi cambia senza che neanche ve ne accorgiate. Credo che in questo senso possa essere un po' davvero un profondo richiamo. Però penso che soprattutto che sia la necessità di guardare la trasfigurazione non soltanto come qualcosa che capita per me, ma come qualcosa che mi coinvolge, perché se il focus è Pietro, mi coinvolge e mi costringe a vivere come un uomo che ha contemplato quella trasfigurazione e che quindi cerca di viverla, sì, ma anche poi di portarla nel mondo e di testimoniarla. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.